partiamo dall'autore di quello che le etichette non dicono, è un appuntamento che stiamo replicando da un po' di mercoledì. L'autore è Pierpaolo Corradini, che saluto e ringrazio. Pierpaolo, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi.
E ogni mercoledì ci stai facendo scoprire una cosa assolutamente interessante per imparare a leggere le etichette, a leggere tra le righe delle etichette, a cercare di capire veramente che cosa stiamo acquistando. Oggi di cosa ci parli?
Senti, oggi direi di iniziare ad addentrarci in alimenti di uso un po' più comune e in realtà di quello che proprio non c'è sulle etichette, lì nemmeno leggere tra le righe, proprio non c'è. Iniziamo ad esempio con il burro. Il burro è un'emulsione di grasso e acqua, grasso derivato dal latte, certo. Si può fare in tre modi. Si chiama il burro di affioramento, il burro di centrifuga e il burro di siero. Il burro di affioramento è quello più tipico che abbiamo in Italia, perché vedete nelle grandi vasche dove si lascia il latte a decantare per poi fare il formaggio, pensa all'enorme quantità di parmigiano che viene prodotto in Italia, e da quel grasso che viene levato prima di fare il formaggio si fa il burro di affioramento. Il burro di centrifuga invece è quello che si fa in Nord Europa, dove il burro di solito è più buono. E si centrifuga il latte per poi venderlo proprio per l'alimentazione umana ed animale, così com'è, come il latte, e la parte grassa che è stata centrifugata ci si fa il burro. E il burro di siero invece è il peggiore, è il burro che si fa dopo la lavorazione del formaggio con quel poco grasso che è rimasto. Ora la legge, e sulle etichette non c'è scritto niente, permette di fare il burro in uno o qualsiasi di questi tre modi, o addirittura di mischiare uno, due o tutte e tre le modalità. L'unico vantaggio che abbiamo noi consumatori, se così si può dire vantaggio, è che se prendiamo il burro da una centrale del latte, forse siamo più garantiti, nel senso che probabilmente la centrale del latte fa il latte e quel burro che fanno loro è quello di centrifuga. Questo è un piccolo vantaggio.
Però è clamoroso il fatto che non c'è scritto nulla sulla confezione.
Parecchi, ma ce ne sono tante Raffaele di queste cose clamorose, come i solfiti nel vino, poi ne parleremo prossimamente. Ce ne sono tante di cose che purtroppo a noi sembrano clamorose e in effetti questo lo sono, ma così è. Senti, non so se abbiamo tempo, anche lo zucchero.
Volentieri.
Allora, altra cosa di cui si sa poco, bisogna anche sfatare un po' un mito, è lo zucchero, il saccarosio, insomma, quello che noi chiamiamo zucchero è il saccarosio, cioè l'unione di glucosio e fruttosio, quello che a seconda della percentuale più glucosio e meno fruttosio, ad esempio, fa cristallizzare il miele, tanto per capire. Ora, lo zucchero bianco è lo zucchero di barbabietola, e tutti pensano che ci sia, che venga sbiancato perché è più bello, perché ci piace così. In realtà esce fuori bianco alla fine del processo di raffinazione. Se ti dicono sì, ma si usa la calce, è vero, si usa il latte di calce perché è necessario per questo processo di raffinazione, per eliminare le impurità, eccetera. Nello zucchero di canna si usa lo stesso il latte di calce e tante altre, è una lunghissima lavorazione anche in quel caso. Alla fine della lavorazione, zucchero di barbabietola e zucchero di canna sono identici, stessa molecola, cioè hanno le stesse calorie, hanno gli stessi nutrienti, pochissima differenza di minerali, sono praticamente identiche. Quello che cambia al massimo è il sapore e la provenienza. Cioè, lo zucchero di barbabietola, più della metà della produzione mondiale è fatta in Europa, non mi ricordo, tantissimo anche in Italia. E lo zucchero di canna viene fatto tanto in Sud America, in Asia, in tanti altri posti. Ecco, quindi è bene saperle queste cose, anche se non ci sono scritte sulle etichette.
Grazie per il momento, a mercoledì prossimo.
Benissimo, ciao.